anche qui. E quindi passo passo vediamo di proseguire nella lettura di un testo, niente affatto facile, ma allo stesso tempo più in questi giorni ho avuto modo di riprendere un diretto contatto con queste pagine, un testo interessante, coinvolgente, per certi versi affascinante, un momento di riflessione teologica nella vita di Paolo, diversamente da come avviene in altre fasi della sua vicenda, fasi molto più tumultuose. Trascorre un inverno a Corinto in un atteggiamento di pacificata riconciliazione con i cristiani di quella chiesa con cui ha avuto motivo di polemica, e quell'inverno diventa anche l'occasione propizia per scrivere a quelli di Roma che lui non conosce personalmente, e proprio per questo motivo può sviluppare la sua riflessione teologica in maniera molto più serena di quanto non avvenga in altri scritti, dove l'urgenza del rapporto con situazioni che conosce dal di dentro e con le quali spesso è in tensione gli impone un linguaggio sempre teologicamente pregnante, ma un linguaggio nervoso, un linguaggio irruente, un linguaggio in certi momenti un po' vulcanico. E ecco, la lettera ai Romani si sviluppa invece in una prospettiva di carattere contemplativo, ma naturalmente una contemplazione carica di quella teologia da cui Paolo non può mai prescindere, teologia che ha un tema di fondo che il nostro Paolo ha già enunciato fin dal momento in cui ha presentato se stesso in quanto mittente dello scritto e si è rivolto ai destinatari di esso. L'Evangelo di Dio. Cos'è l'Evangelo? Come funziona l'Evangelo? Come funziona quella novità per cui le promesse si sono compiute ed ecco che la nostra storia umana è una storia di salvezza, per dirla con un termine che a sua volta esige dei chiarimenti. Una storia che ci riconduce alla originaria pienezza della nostra vocazione alla vita. È la novità di cui Dio è stato protagonista per come si è manifestato portando a compimento le sue promesse nella vicenda, nella storia, nella concretezza degli eventi di cui noi siamo spettatori ed eredi. Ecco, l'Evangelo. Fatto sta che noi leggevamo la volta scorsa i versetti che contengono l'indirizzo e poi il programma nella sua formulazione più ampia e più che mai mirata a coinvolgere questi cristiani che già vivono a Roma, provengono dal giudaismo in parte, in buona parte certamente provengono dal paganesimo. E dunque l'intenzione di recarsi lui stesso a Roma e condividere uno scambio intenso e profondo circa la ricchezza pneumatica che struttura dall'interno la vita nuova di coloro che hanno accolto l'Evangelo, Paolo, quelli di Roma, così fino al versetto 15. Poi leggevamo i versetti 16 e 17, non siamo andati oltre, adesso invece dobbiamo procedere con una certa sollecitudine. E nei versetti 16 e 17 del capitolo primo si apre la cosiddetta parte dottrinale della lettera, che si svilupperà fino a tutto il capitolo 11 con passaggi intermedi. Una dichiarazione programmatica che rileggo, ma non mi soffermo in maniera dettagliata, semplicemente per riprendere slancio e proseguire nella nostra lettura. Io infatti, dice Paolo qui, versetto 16, io infatti non mi vergogno dell'Evangelo. Ecco, è la fierezza di Paolo, qui tra l'altro c'è una citazione del Salmo 119, le citazioni sono molto frequenti, qua e là vale la pena di tenerne conto e segnalarli, altrimenti comunque il linguaggio di Paolo trasuda di quella ricchezza di contenuti che per motivi suoi da epoca immemorabile, nel senso che fin dall'infanzia è stata in contatto con le sacre scritture. E dunque la fierezza dell'Evangelo, non mi vergogno dell'Evangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Ecco, l'Evangelo è qui in maniera così sintetica e così ancora bisognosa poi di chiarimenti, definito una dynamis, una potenza, un impulso. Io tenderei sempre a tradurre questo termine, non solo in questo caso, ma certamente in questo caso con impulso. L'Evangelo è una potenza che opera dal di dentro della storia umana e opera nel vissuto degli esseri umani, opera nelle dinamiche relazionali, opera nell'animo, nell'intimo, nel profondo delle coscienze, un impulso di Dio per la salvezza di chiunque crede, dove la salvezza, ecco il termine che richiamavo poco fa, è esattamente quell'itinerario di ritorno, di conversione alla vita, alla pienezza della vita, alla pienezza delle relazioni, nella libertà autentica e originaria, in una prospettiva aperta all'universale. Dunque la salvezza. Ebbene, questo itinerario di ritorno è un itinerario che adesso è aperto, è messo a nostra disposizione. L'Evangelo è quell'impulso che è stato suscitato da Dio stesso nella nostra storia umana, per cui dal di dentro di quello che è il nostro vissuto, per quelli che sono i dati oggettivi, le nostre misure di esseri umani, siamo e coinvolti in una prospettiva che ci consente di intraprendere il viaggio del ritorno, il cammino della conversione, ma conversione alla vita, alla vita, alla pienezza della vita. Ebbene, qui dice che questo itinerario è messo a disposizione di coloro che lui definisce credenti, e che sono esseri umani che appartengono alle due grandi categorie in base alle quali si può ricapitolare per un uomo come Paolo la presenza umana sulla scena del mondo: i giudei e i pagani. Giudei e pagani, ecco, dove la distinzione che è così precisa e rigorosa nella cultura di cui egli è testimone, è una distinzione che viene, come dire, ripianata nel momento in cui qui la modalità di accesso a quell'itinerario di conversione alla vita si chiama fede. Fede. E su questo il nostro Paolo ci intratterrà lungamente. E procede il testo che stiamo leggendo nel versetto 17 dicendo che è in esso, esso è l'Evangelo, che si rivela la giustizia di Dio, altro termine pregnante più che mai, su cui il testo della lettera che leggeremo quest'anno ci intratterrà lungamente. Si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: il giusto, la mia Bibbia traduce, vivrà mediante la fede. Questa è una citazione del profeta Abacuc, ma meglio sarebbe tradurre il giusto per fede, il colui che è giusto mediante la fede vivrà. Abacuc, citazione che già Paolo ha valorizzato nella lettera ai Galati. Giustizia di Dio, non sto adesso ragionare con raccogliendo premesse, elementi poi utili per una comprensione più matura del valore speciale che è conferito a questo termine. Per adesso, anche se in una espressione un poco grezza, mi sembra che possiamo intenderci attribuendo a questa giustizia di Dio l'efficacia di quel inserimento nel circuito della conversione alla vita di cui Paolo sta parlando, di fede in fede. Bene, questa conversione alla vita è efficace, per dirlo ancora in maniera forse più grezza, funziona. Questa è la giustizia di Dio, è Lui che nell'Evangelo, per come ha prodotto questo impulso che adesso è operante nella storia umana, il viaggio di ritorno alla sorgente della vita, alla salvezza, funziona. Si chiama giustizia di Dio. Noi quando pensiamo alla giustizia pensiamo a qualche carabiniere o a qualche magistrato. No, la giustizia è il funzionamento effettivo, valido, che ottiene lo scopo di questa prospettiva di ritorno alla sorgente della vita, che avviene in quanto è la fede che ci inserisce, ma è tutto il circuito che funziona. È giustizia di Dio. È Dio che si è preso la briga di far funzionare quella salvezza che è stata annunciata, è stata proclamata, è stata promessa, ma un conto è una promessa, un conto è adesso è il compimento di essa, nei termini operativi di un disegno che coinvolge la storia dell'umanità intera. Qui, dove l'ecco si rivela, è in greco il verbo apocalyptin, apocalisse, rivelazione, ma qui, e credo che eravamo giunti a questo punto un mese fa, più opportuno, non lo dico io, o non lo dico esattamente o semplicemente io, lo dice qualcuno che la sa più lunga di me, io vi suggerisco di intendere, viene promulgata, ecco, è promulgata la giustizia di Dio in virtù dell'Evangelo. L'Evangelo è quell'impulso che adesso funziona e la giustizia di Dio è instaurata, il percorso di conversione alla vita, il ritorno alla pienezza delle relazioni nella libertà secondo la vocazione che originariamente fu donata da Dio, questo è un percorso messo a nostra disposizione di fede in fede, come sta scritto. E questa era già una profezia dell'antico Abacuc, il giusto, che è giusto nel senso che funziona in quanto riguarda il ritorno alla pienezza della vita, è realmente il giusto, colui che ha intrapreso e porta a compimento il viaggio del ritorno alla vita mediante la fede, ecco, vivrà. La vita. Fatto sta che adesso, vedete, noi proseguiamo e siamo alle prese con la grande parte dottrinale della lettera, dal versetto 18 di questo capitolo primo, una sezione che ci porterà fino al versetto 20 del capitolo 3. Da 1.18 a 3.20, adesso vediamo di sbrigarci nell'ora che abbiamo a disposizione, in modo tale da fare tutta la strada che sarà possibile affrontare e percorrere insieme. Diamo un titolo a questa prima sezione, dopo il programma che è stato enunciato, la collera di Dio. E vedete che qui adesso ricompare esattamente la stessa forma verbale che abbiamo letto nel versetto 17. In realtà l'ira di Dio si rivela, lo stesso verbo, apocalipto, è promulgata la collera di Dio dal cielo. Dunque, collera di Dio. Notate bene che adesso, nella sezione che leggiamo, il nostro Paolo usa un linguaggio che è presente anche in modo abbondante nella rivelazione antico testamentaria, ma è un linguaggio che lui utilizza qui con molta precisione, con grande rigore, in una prospettiva di carattere didattico, per dirla in altri termini. come sarebbe la nostra condizione umana se non fosse vero che è stata promulgata la giustizia di Dio. Ma in realtà è stata proprio questa promulgazione della giustizia di Dio, che è l'effetto dell'Evangelo, è stato proprio questo il motivo per cui la condizione di estraneità, di impotenza rispetto a quella vocazione alla vita di cui stiamo parlando, è rivelata, è dimostrata, appare in tutta la sua drammatica gravità. È proprio l'Evangelo che in quanto ha fatto irruzione nella storia umana, che ha provocato la chiara dimostrazione di quale sia la condizione umana a prescindere dall'Evangelo, di quale sarebbe. È una elaborazione didattica, vi dicevo, ma altamente drammatica. E quando qui Paolo parla adesso della collera di Dio, parla di quello che è un risvolto provvidenziale di quella gratuita rivelazione della giustizia, che è la rivelazione gratuita di una intenzione d'amore, di una volontà d'amore, di una operosità d'amore, ed ecco, è proprio un risvolto, la collera di cui adesso parliamo, che conferma il valore di quella giustizia, di come sia veramente efficace, di come veramente funzioni l'Evangelo, di come veramente la volontà di Dio realizzi un'opera d'amore, laddove per l'appunto emerge in tutta la sua drammatica negatività la condizione umana che, abbandonata a se stessa, è prigioniera di un orizzonte di morte, non di vita, è incapace di rispondere alla vocazione alla vita. Fatto sta che adesso qui, dal versetto 18, il nostro Paolo sviluppa fino al versetto 32, quindi alla fine del capitolo primo, una riflessione che ci aiuta a descrivere, secondo naturalmente il suo modo di intendere le cose, il suo linguaggio, anche i suoi condizionamenti di carattere culturale, la condizione di tutti gli uomini per Paolo poi vuol dire coloro che appartengono alle nazioni, alle genti, ai popoli della terra, che per altro verso possiamo definire come i pagani, ma per dire l'umanità senza preclusione per nessuno. Infatti leggo, in realtà la collera di Dio è promulgata dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi sono dunque inescusabili. Versetto 21, ci fermiamo un momento qui. Dunque, sotto lo sguardo celeste di Dio, ecco la condizione umana, laddove contrapposizione a quella giustizia di cui Paolo ci sta parlando e ci parlerà, emerge l'evidenza di una ingiustizia, e ingiustizia è il termine che serve a ricapitolare tutto un complesso di rifiuti opposti dalla iniziativa umana alla iniziativa di Dio, rifiuti che dimostrano il misconoscimento di tutto ciò che nella creazione è manifestazione della gratuita iniziativa di Dio vivente, il creatore che è all'origine di tutto ciò che è donato per l'esistenza e per la vita, l'attenzione è sempre rivolta a questa finalità che è determinante in tutto ciò che esiste e nell'articolazione anche più complessa e più articolata del creato, per la vita. Ebbene, qui il nostro Paolo ci parla di un rifiuto, e di un rifiuto che emerge proprio là dove l'Evangelo irrompe, un rifiuto che viene considerato da lui come un irrigidimento dovuto a una reazione interiore. Quando qui leggo che Dio si è fatto conoscere, vedete, tutto quello che ha a che fare con il vocabolario della conoscenza, e lo sappiamo benissimo nel linguaggio biblico, non è strettamente riconducibile a tutto quello che è il sistema conoscitivo, l'uso dei concetti del raziocinio, secondo quello che intendiamo comunemente noi. È un coinvolgimento vitale, un coinvolgimento affettivo. Ebbene, quella iniziativa che nella sua gratuità originaria sta all'origine del creato, dove tutto è donato per la vocazione degli uomini, quella iniziativa invece di ottenere un coinvolgimento, ecco, una conoscenza, un coinvolgimento affettivo, che sarebbe il modo per corrispondere a quella vocazione, ha urtato contro un rifiuto. La libertà umana è stata abusata, dice Paolo. Quando leggevo che dalla creazione del mondo, il versetto 20 in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto. Ecco, l'intelletto qui non è esattamente il termine che poi si usa nella filosofia della tradizione greco-latina e poi medievale e così via, ma è il coinvolgimento interiore. È proprio l'adesione interiore, è la risposta a cuore aperto a quella iniziativa d'amore che si è espressa attraverso tutti i doni del creato. Ebbene, questa corrispondenza si è tradotta in un rifiuto. L'interiorità umana si è irrigidita, dice Paolo. Essi sono dunque inescusabili. È una sentenza lapidaria, molto rigorosa, e insiste, vedete, versetto 21, proseguiamo, perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, e si è ottenebrata la loro mente ottusa, dove la mente ottusa è il cuore, la mente è cardia, in greco è il cuore, un cuore asinetos, un cuore insensibile, un cuore irrigidito, un cuore bloccato, un cuore impietrito. Dunque hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa, mentre si dichiaravano sapienti sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Dunque, vedete, quella situazione di ingiustizia di cui ci parlava nelle righe precedenti, e adesso Paolo constata essersi tradotta nella idolatria, lo svuotamento dell'interiorità umana. Quando qui leggo hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, questo vaneggiare è uno svuotamento, lo svuotamento. Laddove l'interiorità umana si è svuotata perché è venuta meno la libertà della risposta a un'iniziativa d'amore, e invece al suo posto si è imposto l'abuso della libertà come rifiuto. Ecco, si è svuotata? Ma si svuota il valore del mondo. E allora ecco che abbiamo a che fare con quel Dio che l'uomo costruisce a immagine di se stesso. È l'essere umano che divinizza se stesso, ma in realtà riduce Dio a una cosa, che è, come dire, poi a un vuoto infernale. Hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, dove in questa elaborazione che segue tutti i percorsi dell'idolatria, ecco, la stessa immagine di Dio è ridotta a un oggetto, ma in questo modo è cosificata la stessa figura umana. È l'uomo che fa di se stesso quella cosa che diventa il Dio a cui egli presta ossequio. Ecco, e semmai, se è il caso, si fa ricorso a immagini di uccelli, di quadrupedi, di rettili e così via. Fatto sta che qui testo che leggiamo è davvero provocatorio, ma non è finita qui, perché adesso conseguenze di questa ingiustizia, dal versetto 24 fino alla fine del capitolo abbiamo a che fare con tre brevi svolgimenti che sono tutti e tre introdotti dalla medesima affermazione che subito incontriamo qui nel versetto 24. Perciò Dio li ha abbandonati. Ecco, Dio li ha abbandonati. Questa è l'umanità abbandonata a se stessa, l'umanità prigioniera di se stessa, prigioniera di quella ingiustizia nella quale coltiva la propria libertà come riduzione della propria vocazione a una cosa che si consuma fino alla morte. E allora, primo svolgimento, dal versetto 24 al versetto 25, due versetti. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore. Guardate che quando si dice impurità si intende tutto ciò che va contro la vita, eh? Impurità per noi è un termine che richiama chi sa quali squalli di contorcimenti. L'impurità è ciò che è contro la vita, tutto il discernimento dell'impuro nella rivelazione antico testamentaria a questo riguardo è sempre da intendere come la ricerca del percorso che è necessario affrontare, anche affrontando chiarimenti più che mai impegnativi, per ristabilire un contatto positivo con la vita, l'impurità. Ed ecco invece qui abbiamo a che fare, dice Paolo, con un vero e proprio dissesto antropologico, per dirla con una parola un po' così roboante. L'impurità, secondo i desideri del loro cuore, così da disonorare tra di loro i propri corpi. Anche quando dice corpi, vedete, è la persona umana in quanto è strutturata per le relazioni. e il disonore dei corpi è la destrutturazione della persona umana nelle relazioni, che poi è come dire che è compromessa la vita, perché la vita sta nelle relazioni aperte, libere, gratuite, relazioni che si aprono senza limiti, ed invece ecco i corpi sono disonorati. Dunque la persona umana si trova ad essere intrappolata dentro ingranaggi che sono conseguenza di quella ingiustizia e ingranaggi che moltiplicano gli effetti di questa destrutturazione della vocazione alla vita. È un dramma antropologico, ripeto, così da disonorare tra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio. Verità di Dio non è un fatto riservato agli intellettuali, la verità di Dio è il rivelarsi di Dio, la verità, il rivelarsi, il fatto che la verità ha a che fare con la fedeltà. Dio si rivela fedelmente, si rivela onestamente, si rivela lealmente, si rivela positivamente, verità, è il rivelarsi di Dio, la verità di Dio, che non è una verità teorica riservata ai pensatori, non c'entra niente. Hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli, amen. Ecco, Paolo da bravo giudeo pronuncia il nome santo del Dio vivente e subito avverte l'urgenza di benedire. Bene, primo svolgimento, la creatura umana abbandonata a se stessa è una creatura che si crogiola in quella condizione di impurità dove si arrabatta con residui di una vocazione vitale, di una vocazione alla vita che è stata frantumata. Secondo svolgimento, versetti da 26 a 27, altri due versetti. Per questo Dio li ha abbandonati, vedete che si riparte dalla stessa affermazione, a passioni infami. Ecco, adesso ci sono di mezzo passi atimias, passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che si addiceva al loro traviamento. Fino qui, versetto 27. Vedete che queste passioni infami di cui lui parla sono tali perché Paolo coglie in questo che lui chiama cambiamento, in questa deviazione, lui chiama così, coglie una autocondanna alla sterilità. Dice, ricevendo così in se stessi, è l'ultima riga che ho letto, la punizione che si addiceva al loro traviamento. Vedete, questa punizione non è un'aggiunta rispetto al fatto che questa modalità di impostare le relazioni interpersonali coincide con una volontà di morte, perché è intrinsecamente, proprio decisamente, volutamente sterile, contro la vita. Questo per Paolo è il dato determinante, il rifiuto della vita. C'è un terzo svolgimento, dal versetto 28 arriviamo alla fine del capitolo. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati, di nuovo vedete quella forma del paradocchio, Dio li ha consegnati. Abbandonati, la nostra condizione umana così come appare là dove ha fatto irruzione l'Evangelo, se no questa condizione umana resterebbe intrappolata dentro a un'ombra cupa infernale senza alternativa, ma siccome l'Evangelo è operante efficacemente, siccome la giustizia di Dio si è manifestata, ecco che allora ci rendiamo conto di qual è la condizione di abbandono in cui versa l'umanità, in quanto essa vuole essere protagonista della propria ingiustizia. E allora qui stavo leggendo che poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, conoscenza nel senso che richiamavo poco fa, proprio questa relazione, con questo coinvolgimento, questa corrispondenza dell'iniziativa umana a quella che è l'iniziativa di Dio, nella gratuità del dono ricevuto e nella gratuità della corrispondenza, quella gratuità della corrispondenza che noi già abbiamo appreso che si chiamerà fede. È una piccola parentesi, fede non è un fatto intellettuale, fede è una libertà, è la suprema per Paolo espressione della libertà che risponde all'amore. Fede è la suprema espressione della libertà che nella nostra condizione umana diventa risposta alla gratuità dell'amore. Ebbene, sta dicendo qui, ecco, la conoscenza di Dio è disprezzata. Questa relazione con Lui, nella gratuità dell'amore come Egli si è manifestato verso la creazione, tutto quello che ha donato, tutto converge nel dono della vita, Dio li ha abbandonati, e adesso aggiunge, in balia di una intelligenza depravata. Ecco, adesso è in questione, vedete, la perversione del discernimento morale nella coscienza umana. L'attenzione è proprio concentrata sul lavorio interiore, il mondo interiore, i pensieri, gli affetti, le decisioni che sono prerogative della libertà umana. È solo la creatura umana tra tutte le creature è dotata di queste prerogative. Ebbene, qui c'è di mezzo una intelligenza, invece intelligenza tenderà sempre ad un'interiorità depravata. Sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, qui diventa una grandinata adesso, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. Vedete, il discernimento morale è compromesso, un disordine che non è solo nelle cose, nei fatti, questo è molto secondario, è un disordine interiore. Per cui, ecco il versetto 32, pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè giudizio, anche qui è un termine di Cheuma, il giudizio di Dio non è il super magistrato che mette quel berrettino sulla testa e poi condanna l'imputato. Il giudizio di Dio ripeto quanto già ho affermato, quel suo modo di rivelarsi, il mistero di Dio che si è rivelato come una volontà d'amore, c'è tutto un modo di intendere anche il precetto o il comandamento, come diciamo spesso traducendo certi termini del linguaggio antico testamentario, dove a noi sfugge normalmente proprio quello che è determinante, cioè l'intenzione positiva, l'intenzione gratuita, l'intenzione d'amore, quel modo di presentarsi da parte di Dio che attende una risposta. Questo bisogna subito aggiungere, quando qui compare il termine dikaioma in greco e lui la Bibbia traduce con giudizio, è quel rivelarsi dell'iniziativa di Dio che attende una risposta, la pretende, la rivendica. Ma una risposta, vedete, che non è un abuso da parte sua, è esattamente il valore della vocazione che ha conferito gratuitamente alla creatura umana. E dunque il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte. Dunque qui c'è di mezzo il rifiuto della vita, dice Paolo, e gli autori di tali cose hanno scelto la morte. Non solo continuano a farle quelle cose, ma anche approvano chi le fa. E qui adesso ritorniamo esattamente al mancato discernimento morale, perché non soltanto le cose vanno in quella maniera, come Paolo ha illustrato con quella serie di immagini, ma c'è da prendere atto, ed è l'espressione più tragica di tutta questa disfunzione, del compiacimento, per dirla, il compiacimento di essere cattivi, il compiacimento di non saper amare, non saper amare. Ecco. E vedete, sì, approvano chi le fa, non soltanto continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. È la depravazione della coscienza morale, dice Paolo, ben sapendo come in realtà la nostra vita c'è questa percezione, c'è questa intuizione che continua a serpeggiare nella profondità dell'animo umano, di come, ecco, la sentenza che viene da Dio, l'iniziativa che viene da Dio, c'è una chiamata ad amare. E qui si impone invece il compiacimento di non saper amare, non voler amare, una scelta di morte. E a questo punto, vedete, Paolo e aggiunge adesso uno sviluppo che per noi è veramente grandioso, dedicato esattamente a riflettere sulla condizione dei giudei, che è la sua condizione personale, e di quelli che appartengono al suo ambiente, dove dire giudei significa dire coloro che rispetto alla situazione di quella gran parte dell'umanità che appartiene al mondo dei pagani, ecco, tutti gli uomini, Paolo sintetizzava le cose nelle pagine che abbiamo letto, adesso i giudei invece sono coloro che hanno ricevuto un insegnamento, un messaggio, una comunicazione, e dunque sono coloro che si definiscono in alternativa al mondo dei pagani, e Paolo dice: questo è un inganno. E vedete, lo dice non parlando a Vandera, tanto per prendersela con qualcuno che gli è antipatico, sta parlando di se stesso, perché lui è un giudeo a tutti gli effetti. E allora dice, tanto è vero che vedete, adesso passa dalla terza persona egli, lui, alla seconda persona tu, è come se si guardasse allo specchio, sta parlando a un giudeo. Sta parlando a se stesso, si guarda allo specchio. Tu sei dunque inescusabile, quello che diceva inescusabili dell'umanità nel suo complesso, il mondo dei pagani, inescusabili, anapologiti. E adesso dice anapologitus, tu sei inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi. Già, primo motivo, il giudizio degli altri uomini in realtà è il motivo per cui tu stesso sei condannato. Uomo che giudichi, perché mentre giudichi gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo, vedete, qui non dice noi siamo quelli che sappiamo, noi siamo informati, noi già abbiamo ricevuto un messaggio, abbiamo ricevuto un'istruzione, abbiamo ricevuto una comunicazione, abbiamo ricevuto un segnale, noi sappiamo che il giudizio di Dio, ritorna il termine che abbiamo incontrato prima, è secondo verità contro quelli che commettono tali cose. Pensi forse, uomo, che giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso di sfuggire al giudizio di Dio, ecco, quel giudizio rivolto agli altri è una autocondanna. Quel modo di giudicare il mondo corrotto dei pagani non nasconde in nessun modo il fatto che in realtà i comportamenti coincidono esattamente, per un giudeo coincidono con quelli dei pagani di questo mondo. E allora quel modo di fare, dice Paolo, non nasconde, anzi mette in evidenza la contraddizione. E quando qui parla di questo giudizio di Dio, vedete, ci tiene a precisare che riguarda i comportamenti degli esseri umani, giudei compresi, e non si sottrae, nessuno può sottrarsi a quel modo di rivelarsi di Dio nella sua volontà d'amore, che attende una risposta d'amore. Nessuno può sottrarsi in virtù della lucidità con cui giudica il resto del mondo, come se questo fosse un titolo valido per sottrarsi a quella esigenza che da parte di Dio è così incalzante, è così intensa, è così provocatoria, attende una risposta d'amore. Quello che conta è non già la lucidità del giudizio per condannare, quello che conta è la coerenza della risposta all'iniziativa di Dio. E allora in prosegue, adesso dal versetto 4, o sempre dice quel tu, ti prendi gioco della ricchezza della sua bontà, della sua tolleranza, della sua pazienza. Lui, Paolo, qui sa bene che i giudei sono stati coinvolti in una relazione che attraverso la storia della salvezza si è venuta man mano arricchendo di tanti e tanti doni. La pazienza buona, generosa, provvidenziale di Dio. Tu ti prendi gioco, dice, ti prendi gioco, abusi sprezzantemente della ricchezza della sua bontà, della sua tolleranza, della sua pazienza, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione. Già, vedete che Paolo denuncia nel giudeo, ed è lui stesso, la assuefazione a uno stato di inconvertibilità, che ormai è diventata quasi una norma ineccepibile, quasi una cordiale inconvertibilità. Ma non ti rendi conto di come, dice, tu sei abituato a disprezzare i doni che vengono dal Signore, quei doni che peraltro lungo tutta la storia della salvezza si sono stati man mano riconosciuti, illustrati, documentati, e costituiscono un patrimonio preziosissimo. Eppure non riconosci che la bontà di Dio ti spinge alla conversione. Tu però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente, accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà ciascuno secondo le sue opere. Questo è il Salmo 62. La vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore e incorruttibilità. No, ho saltato una riga, credo. Sdegno invece, ecco, e ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Dunque, quello che conta, sta affermando Paolo, vedete, in maniera così energica, è la coerenza di una risposta ai doni ricevuti, non l'intransigenza con cui si giudica il fallimento altrui. E qui avvertiamo proprio il fremito di un uomo come Paolo, di un giudeo come Paolo, di un osservante come Paolo, alle prese con situazioni contraddittorie che sono vicinissime a lui, che ha sperimentato in se stesso. E parla adesso nel versetto 9 di una tribolazione angosciosa, che poi è la tribolazione di chi gode il beneficio del privilegio, perché la condizione dei giudei qui emerge come una condizione speciale, diversa, distinta, dotata di privilegi tutti suoi, ma è proprio il privilegio che determina una intensificazione del danno. Che angoscia essere dei privilegiati, perché è esasperata l'evidenza della mancata risposta. E allora dice: tribolazione e angoscia per ogni uomo che opera il male, per il giudeo prima e poi per il greco. Gloria invece, onore, pace per chi opera il bene, per il giudeo prima e poi per il greco, perché presso Dio non c'è parzialità. Già, che dramma essere dei privilegiati, quando questo significa fare i conti con l'evidenza sempre più macroscopica e scandalosa della propria mancata corrispondenza. E questo dunque determina in quella condizione di privilegio un danno sempre più severo e sempre più terrificante, angosciante, inconsolabile. Vedete che il privilegio è un motivo di angoscia, però, come sta dicendo Paolo qui. Sempre, vedete, a partire da quella indicazione che leggevamo all'inizio, come la nostra condizione umana appare sotto lo sguardo di Dio, in quanto abbandonati a noi stessi. Ma ecco, in questa situazione di abbandono, Dio già è intervenuto, i giudei ne sanno qualche cosa, ed ecco, ancora non ci siamo. E adesso prosegue qui, vedete il versetto 17? Dico 17, no, versetto 13. Cosa c'è scritto qui? C'è scritto 13? 12, mi sembra. 12. 12. Tutti quelli che hanno peccato senza la legge, adesso vedete che ritorna proprio alla situazione di privilegio che, per dirlo in maniera molto sintetica, caratterizza coloro che appartengono al popolo di Israele, il popolo con cui Dio ha fatto alleanza, al popolo a cui Dio ha donato la legge. All'origine della identificazione di questo popolo che si distingue da tutti gli altri c'è la circoncisione. Dunque, tutti i dati di riferimento che per Paolo sono preziosissimi. È la circoncisione, ma poi il dono della legge, certo. Non è che Paolo sta parlando così con superficialità e senza conoscenza di causa, no, tutt'altro. Dice: tutti quelli che hanno peccato senza la legge, che sarebbero i pagani di questo mondo, che non hanno avuto il dono della legge, periranno anche senza la legge. È una prospettiva rovinosa. Ma è quello che avviene in quella condizione umana che è stata descritta precedentemente, dove il rifiuto è diventato causa di morte. Quanti invece hanno peccato sotto la legge, dunque questi sono coloro che appartengono al popolo con cui Dio ha fatto alleanza, che hanno ricevuto il dono della legge, hanno peccato sotto la legge, saranno giudicati con la legge. Dunque, gli uomini che sono sotto la legge, giudei, come stiamo meglio identificando questa posizione, affrontano il giudizio. In certo modo, vedete, quelli che periscono nella condizione umana, tutto sommato, conducono un'esistenza che è più serena, paradossalmente, che si svolge in una prospettiva di degrado progressivo, ma sembra quasi, come dire così, sprofondare in un abisso di negatività, come dire così, soft, sto dicendo scemente a modo mio, mentre invece dice, ecco, per te che sei sotto la legge, che hai ricevuto questo dono, adesso quella legge ti casca addosso, ti schiaccia, non è che ti risucchia in una morte soft, facciamo l'eutanasia, no, quella ti casca addosso, perché sei sotto la legge, e allora hai peccato sotto la legge, e giudicati con la legge, perché, e insiste, non coloro che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Già, ascoltare la legge, la legge vuole essere messa in atto, dunque qui non ci si può ridurre in nessun modo al vanto di chi rivendica il valore di aver ricevuto in dono la legge, ma la legge è ascoltata, è la legge che deve essere messa in pratica. E allora prosegue, versetto 14, quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, c'è una legge scritta nel cuore degli uomini, dice Paolo, e essi che non hanno ricevuto in dono la legge nel senso del Sinai, nel senso di Mosè e così via, essi pur non avendo legge sono legge a se stessi, ed essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il suo Evangelo. Qui c'è un salto in avanti, che per Paolo è perfettamente coerente. C'è una legge nel cuore di ogni uomo, e infatti nel cuore di ogni uomo, dice Paolo, c'è un dibattito che si svolge nella coscienza morale, diremo noi, già nell'Antico Testamento peraltro, quanti pagani vengono osservati e riconosciuti come testimoni di una positività carismatica. Coloro che, pur essendo senza la legge, nel senso che sono pagani e non appartengono al popolo di Israele, si muovono attraverso questo progressivo e impegnativo discernimento, in modo tale da assumere quelle responsabilità che nessuno di noi è in grado di giudicare, ma che comunque dimostrano come ancora c'è una strada per l'umanità intera che conduce fino a quello che per Paolo non c'è alcun dubbio, nel giorno finale sarà l'incontro con Gesù Cristo, lui, Gesù Cristo, e l'Evangelo indica proprio questa prospettiva. Ma adesso lui vuole rivolgersi a quelli che invece ritengono di essere privilegiati, i giudei. Vedete, questo capita a tutti quanti noi, pretendiamo di essere privilegiati, di avere come una garanzia, una specie di distintivo, una specie di timbro, che una targa che ci garantisce rispetto a tutti i controlli, ed ecco, non è così. Dice il versetto 17: se tu ti vanti di portare il nome di giudeo e ti riposi sicuro sulla legge, ti glori di Dio, del quale conosci la volontà, e istruito, catechumenos, dice, hai fatto la catechesi, istruito come sei dalla legge, sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi. Vedete, privilegi che adesso si esprimono in una serie di comportamenti di cui tu sei convinto di essere autore. Vedete qui adesso sono cinque comportamenti che vengono vantati come privilegi di valore sociale, di valore pubblico. sei istruito dalla legge, sai discernere ciò che è meglio, sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici. Ecco perché possiedi nella legge l'espressione della sapienza, della verità, privilegi. E poi adesso dal versetto 21 prosegue dicendo: ebbene, come mai tu, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi. Tu che proibisci l'adulterio, sei adultero. Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi, ne approfitti per farti i tuoi guadagni. Tu che ti glori della legge, offendi Dio trasgredendo la legge. Ecco, vedete, una polemica molto diretta, molto energica, molto incisiva. Qui dice adesso il versetto 24, infatti, e cita il profeta Isaia nel capitolo 52: infatti il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra i pagani, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra i pagani, Isaia 52 versetto 5. Ed ecco, adesso approfittiamo ancora di un poco di tempo e vedrete che ce la faremo, perché nei versetti da 25 a 29 l'attenzione si sposta sul caso della circoncisione. La circoncisione è un privilegio, la circoncisione è venuta da Dio, è Dio che l'ha insegnato, l'ha insegnato e l'ha imposto questo comportamento ad Abramo, da Abramo in poi, a circoncisione, fino ad oggi. E allora lui dice: ma la circoncisione è utile, sì, se osservi la legge. Dunque, la circoncisione non è un privilegio per sé, è una garanzia per sé, perché la circoncisione è altro che la premessa rispetto a quello che sarà tutto il regime delle osservanze, se osservi la legge. Ma se trasgredisci la legge, con la tua circoncisione sei come uno non circonciso, non c'è nessuna differenza. Se dunque chi non è circonciso, pagano, osserva le prescrizioni della legge, la sua non circoncisione non gli verrà forse contata come circoncisione? Già, vedete che non, allora viene ridimensionato in maniera drastica il valore della circoncisione nella carne, perché c'è una circoncisione nel cuore. Ma questo già lo diceva Geremia, il profeta, questo già lo leggiamo nel Deuteronomio, c'è una circoncisione nel cuore. Allora dice, e così chi non è circonciso fisicamente nella carne, ma osserva la legge, giudicherà te, che nonostante la lettera della legge e la circoncisione nella carne, sei un trasgressore della legge. E infatti, giudeo non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne. Un giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. La sua gloria non viene dagli uomini, ma da Dio. E vedete, sono affermazioni pesanti queste, pesanti. Paolo si rivolge a un ambiente in cui sono presenti giudei e pagani, la Chiesa di Roma, e vedete, Paolo affronta la questione di petto. Attenzione, perché tutto questo è possibile e descrivere, interpretare, discernere, perché l'Evangelo ha fatto irruzione nella nostra storia umana, perché quell'impulso ormai ci ha coinvolti e ci ha rimessi radicalmente in discussione. Ed ecco, appare qual è la nostra realtà, abbandonati a noi stessi, ma noi siamo stati visitati. Dio ha portato a compimento le sue promesse. E adesso ci arriviamo, ma diamo uno sguardo rapidissimo, pochi minuti, al testo che segue, nel capitolo 3, dove, vedete, qui è una pagina molto interessante, abbiamo a che fare con delle obiezioni e le risposte che in modo molto preciso e molto lapidario vengono rivolte agli obiettori. È come se Paolo dicesse queste cose in un contesto pubblico, un'assemblea, come se avessimo a che fare poi con un consesso di carattere dottorale, no? Dove sono quelli che discutono e Paolo ha detto questa cosa e poi sono quelli che intervengono. E Paolo risponde, intervento. Capitolo 3, versetto 1. Ma qual è dunque la superiorità del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Se le cose stanno come dici tu, che bisogno c'era di fare tanta fatica? Perché Dio ha messo in movimento tutto questo marchingegno poderoso? Perché che bisogno c'era di mettere di scomodare Abramo? Che bisogno c'era di tirar fuori Mosè? Che bisogno c'era di donare la legge? Che bisogno c'era di fare tutto questo fracasso? Dici, che bisogno c'era per te, se dici con... E qui la risposta, subito. Grande sotto ogni aspetto, l'utilità. Perché? Anzitutto perché a loro sono state affidate le rivelazioni di Dio, loro sarebbe i giudei, Israele, le rivelazioni di Dio, vedete la risposta è come un semplice appunto scritto su una pagina per formulare in modo essenziale quello che è poi il contenuto di una risposta che deve essere un po' elaborata. Sta dicendo Paolo, il fatto è che Dio si è rivelato così nella storia della salvezza, Abramo e tutti gli altri, e quindi la circoncisione, e poi la legge, l'alleanza e via discorrendo, si è rivelato così, non perché l'obiettivo è farci fare una bella figura a noi, ma il motivo è che ha voluto dimostrare quello che è lui stesso, i logia tutseu, dice qui, la rivelazione di, ha rivelato se stesso. Vedete che la prospettiva è ribaltata per Paolo, dice ma che bisogno c'era di fare tutte queste cose se allora non siamo in grado di qualificare la nostra posizione, come dire, così distinta e dunque anche qualificato in modo superiore. No, ma guarda che Dio si è rivelato attraverso tutta questa lunga storia non per far fare una bella figura a te, ma per dimostrare chi è Lui, per manifestare se stesso. E insiste allora qui il dibattito, versetto 3, ma che dunque? Se alcuni non hanno creduto, la loro incredulità può forse annullare la fedeltà di Dio? Obiezione, vedete? Ma se le cose stanno così, e se nella storia del nostro popolo abbiamo da registrare questa condizione generale di infedeltà, bestemmiatori, beh, che figura ci fa lui? Ecco la questione, che figura ci fa lui? Se in realtà ha messo in piedi una storia nel corso della quale lui è un protagonista fallito. E Paolo risponde, versetto 4, impossibile, non è annullata la fedeltà di Dio, impossibile. Resti invece fermo che Dio è verace e ogni uomo mentitore. Questa è una citazione del Salmo 116, poi cita il Salmo 51, il Miserere. Come sta scritto? Perché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, trionfi quando sei giudicato. Paolo sta affermando che c'è poco da preoccuparsi della cattiva figura che ci fa lui, già perché nel dibattito precedente, ma Dio non si è rivelato per fare una brutta figura una bella figura a voi, a noi, ha rivelato se stesso. Ma guarda, obiezione adesso, che la brutta figura ce la fa lui. Perché Dio si è rivelato in modo tale da fare una brutta figura? Che poi vedete è una questione mica da ridere. Perché Dio si è rivelato a noi attraverso un figlio sconfitto, sconfessato, tradito, condannato, sbugiardato, svergognato? Ma perché Dio si è rivelato per fare una brutta figura a lui? Ha messo tanto impegno a trattare un rapporto privilegiato con un popolo di bestemmiatori, di infedeli, e allora che brutta figura ci ha fatto lui? E Paolo dice, versetto 4, la sua innocenza non è mai compromessa, la sua innocenza, e cita due salmi, la sua innocenza, lui è innocente, poi ci ha fatto una brutta figura, questo adesso ma lui è innocente. E allora di nuovo versetto 5, l'obiezione: se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, già, noi siamo ingiusti perché noi ci facciamo la figura della figura, siamo di fatto bestemmiatori, abbiamo tradito i privilegi, disprezzato i benefici che ci sono stati concessi in modo così speciale, ma allora ma è per far dare risalto alla sua giustizia? Ma che diremo? Forse è ingiusto Dio quando riversa su di noi la sua ira, parlo alla maniera umana. Vedete, e qui l'obiezione è un modo così molto drammatico, mi sembra di poter affermare, fa riferimento allora all'ipotesi che se lui approfitta della meschinità nostra per dimostrare cose sue, chi è lui, sbaragliando tutte le nostre misure e tutte le nostre aspettative, ma allora lui è ingiusto, altro che innocente, Paolo ha appena affermato, lui è ingiusto perché lui ci strumentalizza, lui approfitta di noi, approfitta della nostra cattiveria umana per dimostrare che lui è buono. Già, anche qui l'obiezione è ridotta in termini così, così grossolani, è un'intenzione che tocca veramente la radice del problema. Se le cose stanno come dici tu, Paolo, allora lui ha voluto approfittare del nostro fallimento, del nostro disagio, della nostra miseria, della nostra cattiveria, della nostra ingiustizia per dimostrare che lui è buono. Allora lui è il vero ingiusto, è il vero ingiusto. Perché riversa su di noi la sua ira, lui è ingiusto, altro che innocente. E vedete che Paolo qui risponde: è impossibile, altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? E Paolo dice: ma Dio è già il giudice del mondo, è già il giudice del mondo, non è che ha bisogno di voi, di noi, per dimostrare che lui è il sovrano, che lui è il Signore, che lui è il giudice del mondo, dice qui. E vedete, qui ci siamo ancora, versetto 7. Ma se per la mia menzogna la verità di Dio risplende per la sua gloria, obiezione. Allora, adesso mettiamola così, che il discorso di prima, lui approfitta del fatto che noi siamo peccatori per dimostrare che lui invece è giusto, buono e innocente. Allora se le cose stanno come dice Paolo, tanto meglio essere peccatori. Già, vedete, se per la mia menzogna la verità di Dio risplende per la sua gloria, perché dunque sono ancora giudicato come peccatore? Pecchiamo più che possibile, perché così si dimostra la gloria di Dio. Già, vedete che l'abbondanza della gloria di Dio ci dà il diritto di fare il male. Obiezione. E questo sarebbe, dicono loro, l'insegnamento di Paolo. Guarda che tu insegni una dottrina che va in questa direzione. Perché non dovremmo fare il male? Ecco il versetto 8. Affinché venga il bene, come alcuni, la cui condanna è ben giusta, aggiunge Paolo tra parentesi, ci calunniano. Qualcuno dice che io insegno questo, dice Paolo, dicendo che noi lo affermiamo. Ma Paolo non afferma questo, ma l'obiezione però è pertinente. Per Paolo questo è il massimo della bestemmia, il capolavoro del fariseismo, che si attorciglia come un serpente, così da annunciare che l'avvento del bene dipende dal fatto che facciamo il male. Poter fare il male con la garanzia che tanto viene il bene, che così viene il bene, anzi pecchiamo più che è possibile, perché la gloria di Dio splenderà. Questo che insegna Paolo ci dà il diritto di fare il male. E qui vedete, e adesso ci fermiamo, dal versetto 9, una sequenza di testi che Paolo cita con molta competenza per ricapitolare tutta la riflessione che ha elaborato in queste pagine. Chi dunque, bisogna dire, dobbiamo noi ritenerci superiori? Noi? Ma niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che giudei e greci tutti sono sotto il dominio del peccato. Ecco, giudei e pagani, tutti siamo sotto il dominio del peccato. Laddove, vedete, è la collera di Dio che ci insegue, ed è la collera di Dio che è l'espressione di quella novità di cui lui è protagonista, per cui nel manifestarsi a noi, rivelarci nella sua giustizia, scardina quella situazione di schiavitù rispetto al peccato e alla morte, che per noi sarebbe ingovernabile, insuperabile. E allora qui dice come sta scritto, e quindi qui una catena di citazioni bibliche, leggiamo senza andare tanto per il sottile: non c'è nessun giusto, neppure uno, questo è il Salmo 14, non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio, tutti hanno traviato e si sono pervertiti, non c'è chi compie il bene, non ce n'è neppure uno, la loro gola, questo è il Salmo 5, è un sepolcro spalancato, tramano inganni con la loro lingua, e poi il veleno di, questo è il Salmo 140, il veleno di serpenti è sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, questo è ancora il Salmo 10, i loro piedi corrono a versare il sangue, questo è il profeta Isaia, e strage, rovina sul loro cammino, e la via della pace non conoscono, non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi, una grandinata. Per dire che qui abbiamo a che fare con quella situazione di inquinamento in cui versa l'umanità intera, non è proprio il caso di fare appello alla distinzione tra noi e loro, quelli che hanno ricevuto dei vantaggi e altri che invece sono degli esclusi, niente affatto. Dal male, per quanto vantato, questa è l'ipotesi farisaica più tragica che Paolo riesca a percepire e anche a sperimentare, viene solo il male. E a riguardo di questa implacabile morsa del male non ci sono privilegi. E allora, ecco i versetti 19 e 20, ora noi sappiamo che tutto ciò che dice la legge, qui è la legge nel senso proprio di tutta la scrittura, non semplicemente la legge mosaica, ma tutto quello che dice, tutto quello che abbiamo appreso, in questo caso, noi sappiamo, è l'ambiente di coloro che hanno ricevuto il dono. Quella storia particolare, nel contesto di quella storia, gli scritti che man mano sono diventati il patrimonio in base al quale quella storia viene interpretata. Certo, noi sappiamo che dice la legge, che ciò che dice la legge lo dice per quelli che sono sotto la legge, perché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti, in virtù delle opere della legge, nessun uomo sarà giustificato davanti a lui. Questa è una citazione del Salmo 143. Nessun uomo sarà giustificato davanti a lui in virtù della legge. Non c'è privilegio, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. Questa è un'affermazione poderosa, vedete. E la pretesa di vantare il proprio privilegio in quanto ci è stata donata la legge non serve altro che a dimostrare come da quella legge siamo condannati. E la legge quale effetto produce? La legge dimostra che siamo dei peccatori. Le osservanze della legge dove ci conducono? Ci conducono a registrare il disastro della nostra insufficienza, della nostra mancata corrispondenza. Vedete, per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. La legge ci rende consapevoli di essere peccatori. In questo senso, vedete, l'angoscia di coloro che appartengono al popolo dell'alleanza è un'angoscia ben più intensa e sconvolgente di quello che riguarda la coscienza morale dell'umanità in quel certo contesto un po' generico di cui Paolo ci parlava. Perché noi, attraverso il dono della legge, siamo sollecitati, provocati a prendere coscienza del fatto che siamo peccatori. Qual è l'effetto positivo della legge? Non quello di giustificarci, non quello di ricondurci alla sorgente della vita, non quello di ristabilirci all'interno di quel circuito di conversione, ma la legge ci rimanda costantemente all'evidenza del nostro fallimento di peccatori. E qui vedete subito, e ne riparleremo quando sarà il caso, ora invece, indipendentemente dalla legge, ecco adesso dal versetto 21 riparte l'argomentazione nel suo sviluppo positivo. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio. Ritorniamo al punto di partenza. Adesso noi siamo dentro a questa novità. Adesso l'Evangelo di Dio. Ma ne riparleremo. Sì, direi che voi siete abbastanza stufi. Tenete presente che qui dove nel versetto 19 c'è scritto che quelli che sono stati, perché si è chiusa ogni bocca. Vedete che questo è il caso di Giobbe, capitolo 40 del libro di Giobbe, che chiude la bocca. Capitolo 40, versetto 4. Anche Giobbe deve chiudere la bocca. E è inutile vantare titoli di prestigio. La legge è il grande dono che per il popolo con cui si era fatto alleanza costituisce la garanzia di appartenere a un disegno di redenzione, di riconciliazione. La legge non funziona. Serve a dimostrare che siamo peccatori. Ora invece, indipendentemente dalla legge, l'Evangelo di Dio. Ho occupato quasi tutto il tempo,
Osvaldo, com'è? La vita non è sempre quella, ascolta Israele.
Ma questo è quello che aveva detto tempo fa, ho letto che c'erano dei ragazzini che si erano arrabbiati col Papa perché aveva detto qualcosa di simile, che è come se lui volesse vituperare il popolo della legge, ma non era questo, però che aveva chiamato, erano queste cose che chiama il Papa, sì. che comunque il Vangelo è un'altra cosa.
Sì, ma qui c'è proprio sì, l'identità profonda di Paolo che è ferita, no? Che è piagata. Ma questo riguarda noi, Noi è la novità dell'Evangelo, l'Evangelo di Dio. Come ci giustifica? Come ci restituisce alla vocazione, alla vita? Come avviene questo?
Certamente su se stesso. Ma non viene fuori anche una dimensione della misericordia di Dio?
Sì, sì.
Cioè, la legge ci affida la misericordia, cioè il pallamento che noi abbiamo, la legge ci mostra, ci affida la misericordia.
La stessa, la collera di cui parla qui Paolo è un volto della misericordia, è un volto, è la rivelazione per noi di come la misericordia di Dio fa sul serio, come la misericordia di Dio cerca una risposta, perché è veramente una volontà d'amore, la volontà d'amore che non svapora nel vuoto, ma è una volontà d'amore che vuole essere corrisposto.
Se la dimensione umana funzionasse non per la legge ma per la misericordia di Dio, questo è il meccanismo.
Non c'è ritorno alla vita se non nella gratuità dell'amore che ci restituisce la libertà per amare. Se avete qualcosa ancora da dire, io ho preso quasi tutto il tempo, adesso tra 4 minuti bisogna che ce ne andiamo, perché c'è già qualcuno che si affaccia sulla porta.
Però è sempre difficile dire delle cose con riferimento a un testo così monumentale, quindi c'è soprattutto bisogno di altre. Due cose però volevo condividere. La prima è quelle parti in cui si parla dello scarso antropologico, cioè, mi sembrano molto attuali, lì dove si parla di volontà di morte, di morte, mi sembra che possiamo essere aiutati a rileggere tanti scassi che riguardano la vita personale, sociale, economica. Quanta pulsione di morte attraversa i sistemi economici, sociali, politici, istituzionali, un primo elemento. Il secondo, soprattutto nella seconda parte, quando commentavi, veniva in mente questo, cioè l'inganno sottostante ad ogni pretesa di superiorità morale e per altro verso l'importanza di riscoprire la dimensione politica della vergogna. Questo per noi occidentali è proprio importante, proprio per la nostra condizione di occidentali,
per noi cristiani.
Per cristiani, cioè riscoprire la dimensione politica della vergogna, che è proprio l'alternativa ad ogni pretesa di superiorità morale. Cioè, dietro ogni pretesa di superiorità morale c'è un inganno che ci riporta a quella situazione di sfascio di cui mi pare che parla Paolo. Quando si guarda allo specchio e parla a se stesso e denuncia tutte le contraddizioni.
Perché lui non fa moralismi, non fa neanche dice questo non sta mascalzoni, fate così.
Cioè, la pretesa di superiorità morale può portare solo alla sindrome del confessionalismo assediato.
Per esempio, c'è speranza. E poi contemporaneamente la nostra negatività macroscopica, travolgente, scandalosa, distruttiva, la nostra negatività diventa un valore. Il nostro benessere diventa un valore, la nostra prosperità diventa un valore, la nostra superiorità diventa un valore, la nostra esemplarità, ecco, gli altri sono mascalzoni perché non fanno come noi.
Va bene, allora martedì 23. Sì.